Benvenute e benvenuti a tutti, siamo su Radio Banda Larga e state ascoltando I Amazones, questa è la 20ª puntata, siamo Giorgio e Cristina e questa è una rubrica che racconta la storia delle donne dalla preistoria a oggi, dall'arte alla musica, dalla poesia al cinema. E come sempre iniziamo con il nostro mantra, una frase di Olympe de Gouges che visse e morì durante la Rivoluzione francese: se la donna ha il diritto di salire sul patibolo, ha ugualmente il diritto di salire in tribuna.
Buon pomeriggio, eccoci. Buon pomeriggio a tutte e tutti. Sì, 20ª puntata, parte seconda riguardante Adra Dorkin. Abbiamo parlato di lei durante la scorsa puntata, ci siamo mangiate le mani perché c'era ovviamente troppo da dire, probabilmente servirebbero almeno una decina di puntate per inquadrare bene il suo pensiero, scritto tantissimo oltre che ha combattuto nella pratica tantissimo, perché ricordiamo che il femminismo non è soltanto teoria ma è anche pratica, e soprattutto pratica.
Sì, ricordiamo che Andrea Dorkin dalla scorsa puntata, abbiamo parlato tantissimo di lei, aveva combattuto soprattutto la pornografia in America.
Sì, è ricordata fondamentalmente per questo, nonostante, come abbiamo visto già in parte durante la scorsa puntata, nei suoi scritti, così come nella sua lotta, lei ha combattuto, come dire, la violenza sulle donne e il patriarcato in tutte le sue manifestazioni. Ma oggi, insomma, in qualche modo cercheremo di andare più a fondo della questione. E allora, torniamo, così, riallacciandoci alla scorsa puntata in cui abbiamo parlato delle sex wars, appunto delle guerre del sesso che sono avvenute nel corso sul finire degli anni 70 e inizio degli anni 80 tra le femministe di seconda ondata. Abbiamo spiegato che il femminismo di seconda ondata nasce appunto alla fine, diciamo, dipende un po' dal luogo, comunque negli anni 60, per poi emergere e portare avanti una teoria e una pratica che si slega e prende le distanze a suo modo dal femminismo cosiddetto liberale di prima ondata, quello che ricercava appunto di mangiare anche lui una fetta della torta, anche loro, le donne, quindi combattere per il diritto al voto, per il diritto a un'educazione equa e così via. Si aggiunge appunto un'analisi e una critica molto più approfondita del sistema patriarcale che opprime le donne e che dunque non permette loro di essere soggetti indipendenti, di soggetti autonomi, comprendendo appunto durante la seconda ondata che, le donne vengono oppresse perché femmine nascono e che il sistema non può, insomma, non ci possono essere veri compromessi con questo sistema, ma che questo sistema va in qualche modo abbattuto per costruirne uno veramente equo, uno migliore per tutte e per tutti, insomma. Abbiamo parlato appunto delle sex wars che nascono alla fine degli anni 70, inizio anni 80. Abbiamo parlato della Dorkin-McKinnon Ordinance, quindi dell'ordinanza scritta da queste due femministe, Andrea Dorkin, di cui parliamo ancora oggi, e Catherine McKinnon, avvocatessa, quindi insomma lei è ancora viva rispetto a Dorkin, che hanno scritto appunto nel 1983 questa ordinanza perché la pornografia venisse considerata una violazione dei diritti delle donne, dei diritti civili delle donne, e perché appunto dicevano la pornografia fondamentalmente ferisce le donne, le colpisce, e le donne devono avere quindi il diritto di ricercare attraverso la legge di essere risarcite di tutti questi danni fisici e psicologici che hanno subito. Abbiamo parlato infatti anche l'altra volta di Gola Profonda e di come la Lovelace avesse appunto poi nella sua autobiografia negli anni 80 denunciato tutte le botte, le violenze sessuali e non sessuali ricevute dal marito durante appunto la registrazione di questo film pornografico. Insomma, quindi abbiamo parlato di come Dorkin e McKinnon con altre femministe abbiano portato avanti la causa affinché la pornografia venisse considerata non un'espressione artistica, cosa che purtroppo, ahimè, ancora oggi abbiamo parlato anche di come una pornografia femminista sia un controsenso, in quanto non ci può essere di fatto nulla così connesso con il femminismo, che è basato invece sul capitalismo e sulla violenza e la distruzione dei corpi mercificazione dei corpi delle donne, mentre appunto un sesso, un desiderio femminile è possibile all'interno di un discorso riguardante l'erotismo, e quindi un desiderio che possa essere puramente indipendente dalle perversioni maschili e dalla violenza degli uomini.
Sì, e noi in questa puntata parleremo dei moltissimi libri scritti da Andrea Dworkin, per esempio Woman Hating del 1974, a proposito del quale lei dice: il libro è un'azione politica nel quale la rivoluzione è l'obiettivo, non ha altro scopo, non è saggezza cerebrale o una stronzata accademica o idee scolpite nel granito o destinate all'immortalità. È parte di un processo, il suo contesto è il cambiamento, è parte di un movimento planetario per ricostituire forme di comunità e coscienza umana, così che le persone possano avere potere sulle loro vite e partecipare completamente all'interno della comunità, vivendo in libertà e con dignità. Esatto. E in questo libro Andrea Dworkin analizza diciamo come l'invenzione, la costruzione del femminino e mascolino a uso e consumo del patriarcato siano state proprio una vera e propria ruberia delle antiche caratteristiche androgene della grande dea che noi amiamo molto e teorizzata da Maria Gimbutas.
Assolutamente sì. Sì, e poi appunto in questo testo Dworkin, come ha detto già adesso Cristina, analizza proprio questa sorta di luogo, di spazio e di così ritratto che le donne hanno, che è stato fatto delle donne, dagli uomini all'interno del patriarcato, dalle fiabe fino alla pornografia. E infatti lei appunto si focalizza, noi anche parleremo di questo oggi, nelle pratiche all'interno ad esempio della società cinese, che per mille anni ha portato avanti una pratica assolutamente riprovevole e raccapricciante, assolutamente, che è appunto quella del fasciare i piedi alle bambine affinché questi piedi rimanessero piccoli, ma vi parleremo più nel dettaglio di come questa pratica assolutamente perversa e di fatto creata dagli uomini per legittimare e eccitarsi, legittimare quindi le loro perversioni, non sia tutt'altro che una innocua insomma fasciatura del piede.
No, ma è un qualcosa di veramente terribile, proprio, che ho scoperto anch'io nella preparazione di questa puntata, ma ne parleremo dopo. Sì. E adesso abbiamo un brano di Regina Spektor, You've Got Time.
Sì, questo brano qui, che probabilmente chi ha visto Orange is the New Black, questa serie televisiva sulle donne che vivono in carcere, può averla sentita proprio perché è così il pezzo di intro. Ma allora vi lasciamo questo pezzo e poi torniamo su Andrea Dworkin e Woman Hating.
Rieccoci qua, sempre in diretta su Radio Banda Larga, 20ª puntata di I Amazones. Noi parliamo di Andrea Dworkin, la seconda puntata dedicata a lei. E adesso incominciamo con un argomento molto triste, che è il bendaggio dei piedi delle cinesi, che è una pratica aberrante che Andrea Dworkin ha studiato e analizzato ampiamente nel suo libro Humanating del 1974, e spiegheremo come funzionava e che cosa causava alle donne.
Esatto, ringraziamo per questa traduzione, visto che fondamentalmente Andrea Dworkin non è così conosciuto in Italia, quindi di traduzioni di suoi scritti non ce ne sono. Per quanto riguarda le altre traduzioni, insomma, traduzioni di brani, di testi di Andrea Dworkin, ci ho pensato io. E per quanto riguarda questo pezzo specifico, riguardante appunto il bendaggio dei piedi, ringraziamo Alexandra Adelson, Fabiana Shepard, Lorenza Di Noto, spero di essermi ricordato tutti tre i nomi, che appunto hanno fatto l'editing e hanno fatto la traduzione di questa parte, quindi oggi ve ne possiamo parlare ampiamente.
Allora, il bendaggio dei piedi, io credevo che consistesse semplicemente nel bendare i piedi nella loro posizione naturale, nel modo più stretto e doloroso possibile, per carità, fino a che il piede non crescesse. Mentre invece questa pratica funzionava in un modo completamente diverso. Venivano piegate tutte le dita dei piedi, a parte l'alluce, e venivano strette da un bendaggio appunto fissato in una maniera strettissima, e per cui in poche parole le donne camminavano con tutte le dita dei piedi capovolte. Quindi non camminavano, erano costrette a una semi-immobilità permanente. Tutto questo per una perversione che a partire dal X secolo d.C. Ha contaminato soprattutto gli ambienti aristocratici della Cina, ma poi ha contaminato anche gli ambienti più proletari, perché ovviamente tutto quello che fanno gli aristocratici vogliono fare anche i proletari, e quindi è diventata una tradizione diffusissima in Cina, che ha causato la semi-immobilità permanente di migliaia e milioni di donne. È un dolore che è stato perpetrato dalla società inimmaginabile, impressionante. Quindi immaginate avere i piedi, da quando si è piccola, costretti in una fasciatura con tutte le dita, a parte l'alluce, piegate in giù. Per cui praticamente queste dita dei piedi si atrofizzavano e non diventavano più dritte, non si poteva più appoggiare il piede in maniera naturale, e quindi andavano anche in cancrena determinate parti del piede, spesso e volentieri, e le unghie si incarnivano sulla pianta del piede. C'è una cosa veramente atroce.
Esatto, una mutilazione di, appunto, di piedi, di corpi di bambine, perché questa pratica abominevole, che è andata avanti per mille anni, ricordiamo, si colpiva appunto le bambine già da giovane età, già da quando avevano 7 anni, poi chissà, probabilmente ce ne sono state di anche più giovani, insomma. Quindi rendiamoci conto della violenza inumana che veniva protratta nei confronti delle donne, visto che ci siamo connesse oggi parlando appunto durante la scorsa puntata della pornografia e di che cosa non sia la vera pornografia, perché anche qui, così come oggi, l'altra volta abbiamo fatto capire come tutto ciò che si pensa in maniera poco concreta che sia la pornografia, e così che fosse il bendaggio dei piedi, non è. Quindi se andiamo proprio alla concretezza della violenza, ci rendiamo conto che la perversione è micidiale, che il dolore inferto alle donne e alle bambine, in questo caso, ma anche nel caso della pornografia purtroppo, è qualcosa che supera i confini dell'immaginazione. E devo dire che appunto noi, leggendolo, avendolo letto anche in passato, è qualcosa che proprio ti provoca un malessere fisico non indifferente.
Eh sì, anche perché le donne, senza che avessero subito il bendaggio del piede, venivano considerate degli animali inferiori, venivano considerate indegne di trovare un marito, per cui a un certo punto è diventata una pratica, una consuetudine assolutamente quotidiana.
Esatto, ma ricorderei anche citazioni che riporta la stessa Dworkin in riferimento agli uomini, che cosa pensavano questi uomini cinesi di una donna col piede piccolo. Un piede piccolo testimonia l'integrità di una donna. e poi un piede piccolo e morbido, toccarlo è estremamente eccitante. Quindi rendiamoci conto proprio della perversione a livelli cosmici, del pensare che un piede mutilato, un piede minuscolo su un corpo di una donna che è, tra l'altro, voglio dire, dobbiamo ricordarci che questa pratica, iniziando appunto da giovanissima età, impediva una crescita uniforme del corpo. Queste bambine, che poi diventavano donne, non potevano camminare e quindi diventavano un oggetto a pieno titolo, a uso e consumo del maschio.
Esistevano delle scarpe specifiche per le donne che avevano subito il vendaggio del piede, perché ovviamente in una scarpa normale il loro piede non entrava più. Un piede completamente deformato, con le dita praticamente ormai conficcate nella pianta del piede, cioè una cosa proprio oscena.
Sì, ognuno apprezza le dimensioni ridotte di un piede, esso è considerato più prezioso. Gli uomini li desideravano così tanto che alla proprietaria dei piedi piccoli era garantito un matrimonio armonioso. Quindi questo lo possiamo anche unire a una pratica invece del mondo occidentale, come quella della verginità.
Sì,
quindi appunto
anche.
Di come un corpo puro possa essere soltanto il corpo vergine, e anche qui probabilmente in queste altre puntate parleremo anche del concetto di verginità, insomma, nato all'interno del patriarcato, e del fatto che una donna per essere considerata non più vergine deve aver ricevuto dentro di sé il bellissimo e grandiosissimo fallo, perché sennò, insomma, questa verginità rimane con lei. E da qui, insomma, abbiamo già parlato diverse volte di come il lesbismo durante la storia patriarcale non sia stato affatto visto come un orientamento sessuale specifico, ma così come una fase, come un'inversione e così via. Cosa che invece, come abbiamo visto durante il matriarcato, era visto in tutt'altra maniera, insomma.
Eh sì, poi ancora andando a letto, le proprietarie delle gambe naturali sono goffe e pesanti, invece le gambe piccole si nascondono delicatamente sotto le lenzuola. E poi ancora una donna con i piedi grandi non si preoccupa del proprio fascino, invece le proprietarie dei piedi piccoli spesso li lavano e usano l'incenso per affascinare tutti coloro che si trovano nelle vicinanze, mentre invece noi sappiamo che chi aveva i piedi bendati se li lavava spesso una volta all'anno soltanto.
Sì, una volta all'anno, se capitava una volta al mese, però appunto le donne erano costrette a cucire le scarpe insieme alla benda, e quando queste scarpe venivano rubate da esseri immondi, se le ritrovavano imbevute di sperma. Questo proprio per ricordare anche di nuovo la connessione con la pornografia, e di come nella pornografia occidentale e orientale il soggetto orientale, la donna orientale, è quella che subisce le peggio torture. Abbiamo parlato l'altra volta di come le impiccagioni e torture di ogni tipo, così come sul corpo delle donne mulatte o afroamericane o comunque donne di colore, sia anche una pratica assolutamente desiderata e desiderabile di eccitazione del maschio all'interno della pornografia.
Sì, e poi ricordiamo anche che la cosa drammatica del patriarcato è che crea misoginia interiorizzata soprattutto nelle donne, ma forse di questo possiamo parlare dopo il prossimo brano.
Direi
che dici?
Sì, lo approfondiamo poi dopo. Ci ritorniamo così, insomma, facciamo una pausa con Fiona Apple, con questa sua cover dei Beatles, Across the Universe.
Buon ascolto.
Are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither while they pass, they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing. Thank you. like a million eyes, they call me on and on across the universe. Thoughts meander like a restless wind inside a letterbox. They tumble blindly as they make their way across the universe.
Sempre in diretta su Radio Banda Larga, ventesima puntata di I Am a Zones. Stiamo parlando di come Andrea Dworkin stigmatizzò la tradizione orripilante del bendaggio dei piedi per le donne cinesi, come l'abbia analizzata, l'abbia studiata e abbia analizzato vari aspetti di cui vogliamo parlarvi.
Esatto, abbiamo parlato del fatto che, unito questo al discorso che abbiamo fatto la scorsa settimana, sempre su Andrea Dworkin, riguardante la pornografia, quindi la lotta alla pornografia, da intendersi non come chiaramente una forma di un'espressione artistica, ma tantomeno una forma di erotico, quindi di erotismo basato sul rispetto, sulla stima e sul desiderio, appunto, sia di uno che dell'altra, sia di una che dell'altra, sia di uno che dell'altro, ma una forma invece di oppressione, di violenza, di dominio del maschio sulla femmina, con tutto ciò che ne deriva. Ne abbiamo parlato appunto nella scorsa puntata. Questa pratica anche del bendaggio dei piedi, che è andata avanti in Cina per mille anni, è una pratica appunto pornografica anch'essa, perché è in qualche modo
è legata al feticismo.
Esatto, quindi il desiderio maschile e la perversione maschile di mutilare un corpo femminile, in questo caso i piedi, per appunto, come abbiamo visto, poi insomma riempire di sperma le scarpine di queste povere donne e bambine che a causa di questo bendaggio non potevano nemmeno più camminare, quindi diventavano oggetti a tutti gli effetti, degli strumenti appunto, anche che non potevano fuggire più né dal patriarcato né da questi uomini, né appunto da una società che le aveva rese disabili, pur non essendo loro appunto inabili alla camminata.
Sì, tra l'altro noi abbiamo scoperto delle testimonianze ancora dei primi del Novecento di questo bendaggio dei piedi, e diciamo di situazioni paradossali in cui arrivano i ladri, le donne devono scappare di casa avendo i piedi bendati e mutilati, non possono, e quindi vengono scoperte in casa dai ladri, picchiate oltretutto, eccetera,
per violate, cui... violentate.
Sì,
e così
quindi
via.
Cioè delle donne divenute completamente inette, cioè non neanche più in grado di camminare se non con una portantina.
Esatto. Ma a questo si aggiunge anche non soltanto alla pornografia, non soltanto al feticismo e all'odio dei maschi per le femmine, ma anche alle pratiche di bellezza odierne, così come quelle del passato. Oggi possiamo parlare del cosiddetto body shaming, e quindi della vergogna di avere un corpo non conforme allo stereotipo della donna ideologicamente costruita dal maschio patriarcale, quindi in questo senso la donna ormai che è nata negli anni 90, quindi di grande magrezza, una donna molto magra, una donna che ha grandi curve ma allo stesso tempo è molto magra, una donna sempre moltissimo truccata, una donna, insomma, dimmi tu qualcosa, perché ce ne sono talmente tante di costruzioni a livello appunto estetico, una donna quindi sempre giovane che non può permettersi di invecchiare perché la vecchiaia è fatta per gli uomini, non certo per le donne, e quindi insomma un soggetto
un
sempre...
corpo sempre in forma, sempre tonico, sempre bello.
Esatto, le donne che sfornano bambini però poi devono essere pronte a fare jogging, come se il parto non fosse una pratica assolutamente violenta per il corpo delle femmine, per il corpo delle donne, una pratica che, voglio dire, nuoce al proprio corpo perché è, una, è uno stress non indifferente per il nostro corpo. E quindi appunto che cos'è però diciamo che l'odio dei maschi per le femmine è quello che fa sì che il patriarcato continui ad esistere in maniera ferocissima. L'insegnamento all'odio delle donne per le altre donne è ciò che continua a mantenerlo allo stesso tempo vivo, a renderlo sempre molto produttivo, insomma, a farlo fiorire.
Sì, è questo nella cerimonia del bendaggio, chiamiamola cerimonia, chiamiamola tradizione, va che meglio, del bendaggio
dei piedi.
Sì, questa tradizione del bendaggio dei piedi, le madri avevano un ruolo fondamentale perché erano quelle che incominciavano appunto a bendare i piedi alle figlie, proprio per questa misoginia interiorizzata che è tipica del patriarcato, e questo creava delle ambivalenze nella relazione madre-figlia, proprio perché la madre diventava un carnefice, però nello stesso tempo alla madre si vuole bene, alla madre si deve rispetto, si deve obbedienza, e poi diciamo che essendo una pratica che cominciava molto presto nell'infanzia, le bambine non avevano proprio strumenti psicologici per opporsi.
Esatto, è un ribaltamento del rapporto matrilineare tra madre e figlia, di quel rapporto così sacro e simbolico e d'amore che è, appunto, di cui abbiamo parlato nel corso delle puntate, ma in maniera più specifica durante la prima puntata in cui abbiamo parlato appunto del matriarcato preistorico. Questo legame viene pervertito, viene ribaltato completamente sotto il patriarcato, ma come abbiamo visto qualsiasi tipo di simbologia, dal serpente che diventa Satana all'interno della Bibbia a, insomma, il drago scoperto di recente, altro simbolo che diventa appunto il simbolo dell'erotico femminile, che va invece viene capovolto invece all'interno del patriarcato.
Sì, oppure la vide, la vulva sacra, che diventa capovolta la piramide sociale in cui uno comanda e tutti quanti obbediscono, per
esatto,
esempio
il dominio patriarcale nella sua forma più evidente. E come abbiamo detto, questa misoginia interiorizzata da parte delle madri che sono state a loro volta bambine, che sono state a loro volta insomma figlie, riemerge e fa sì che loro pensino effettivamente perché, come dire, questo lavaggio del cervello inizia da prestissimo, da quando usciamo fuori dall'utero, se non prima, quando ci appoggiano, vabbè, questo è magari cosa più recente, però quando si appoggia magari la mano sul pancione della mamma, della partoriente, di colei che deve partorire, dicendo sei una femminuccia, iniziano gli stereotipi, questi stereotipi che in qualche modo verranno già immagazzinati quando questa povera bambina verrà fuori, insomma, ne verrà tutto ciò che segue, quindi la costruzione di sé sarà assolutamente legata all'approvazione, allo sguardo del maschile, non più uno sguardo suo indipendente o della madre, insomma.
Sì, e possiamo proprio parlare di accettazione del dolore e la sua romanticizzazione, che iniziano proprio nell'infanzia, nella socializzazione, diciamo al servizio della preparazione delle donne per il parto, per il compiacimento maschile prevalentemente. E quindi diciamo che l'esperienza infantile del dolore di diventare una donna, c'è sempre qualcosa che provoca dolore, ma anche solo per esempio nel mito della verginità, come dicevi prima, il dolore per diventare una donna conferisce alla psiche femminile un tocco masochistico che è riconosciuto da tutte le analisi psicanalitiche possibili, e quindi un tocco masochistico nella psiche femminile che si abitua ad accettare una tale immagine che si basa sulla tortura del corpo e anche a un certo punto sul piacere del dolore provato, proprio perché questo porterà a diventare grandi, a diventare adulte, a diventare socialmente riconosciute, accettate dalla società.
Esatto, ne abbiamo parlato chiaramente nella pornografia, quando abbiamo parlato dei due tipi di pornografia, diciamo mainstream e meno mainstream. Comunque la narrazione, la retorica è sempre la stessa, una donna che non sa ancora che cos'è il piacere, poi scopre che il piacere è un dolore inflitto, e una donna che sa già che cos'è il dolore e ne vuole ancora. Quindi questo masochismo che viene romanticizzato, come hai detto tu prima, come ci dice benissimo Andrea Dworkin, è alla, insomma, alla base stessa della socializzazione femminile, quindi l'esaltazione del femminino non più matriarcale, ma di un femminino invece inventato, ribaltato e pervertito dalla società macista e patriarcale, terribilmente misogina e sessista, e questo rapporto, come abbiamo detto, con la madre che viene meno, quindi c'è un odio, ci può essere appunto o una totale accettazione del volere della madre e quindi si diventa la propria madre, in questo caso ad esempio per quanto riguarda il bendaggio, magari la bambina che ha ricevuto il bendaggio dei piedi ha ricevuto questo dolore atroce e lo sa benissimo che questo dolore atroce veniva picchiata quando soffriva, se ha incanalato lo stesso tipo di misoginia della madre, questo tipo di stima pervertita del, appunto, del dolore che le viene inflitto, lei farà lo stesso con la figlia. Diversamente, se ne prenderà le distanze, si allontanerà appunto da questo tipo di rapporto madre-figlia basato sul narcisismo masochista e sull'approvazione del maschile, si allontanerà, quindi perderà definitivamente questo legame che invece nel matriarcato, come non ci stancheremo mai di dire, era alla base stessa della società.
Assolutamente considerata proprio la base stessa della società mammifera di cui noi facciamo parte in quanto primati.
Esatto.
Allora, e dice Andrea Dworkin, le donne dovrebbero smettere di mutilare i loro corpi e iniziare a vivere in essi. Il primo passo nel processo di liberazione, cioè le donne dall'oppressione, gli uomini dal loro feticismo, è un radicale cambiamento nell'attitudine della donna al suo corpo. Il corpo deve essere liberato anche in senso letterale, da cosmetici, cinture strette e altre stronzate. Le donne dovrebbero smettere di mutilare i loro corpi e iniziare a vivere in essi. Forse le nuove idee sulla bellezza che emergeranno allora saranno completamente democratiche e dimostreranno rispetto per la vita umana nella sua bellezza e varietà infinita.
Esatto, insomma, Andrea Dworkin, già queste parole dimostrano, come abbiamo detto, non il suo odio per gli uomini, ma il suo grandissimo amore per le donne e il fatto che combattere per le donne sia la base stessa del femminismo. Adesso ci ascoltiamo una canzone che patriarcale è patriarcale, io direi a Dolly Parton, che scrisse questa canzone nel 73, che magari doveva farci un pensierino su Jolene e scappare lei con Jolene e fottersene altamente di quel maschio così un po' fedifrago, un po' stronzo. Ma sentiamoci Dolly Parton con Jolene.
Buon ascolto.
Because you care, your beauty is beyond compare, with flaming locks of auburn hair, with ivory skin and eyes of emerald green. Your smile is like a breath of spring, your voice is soft like summer rain, and I cannot compete with you, Jolene. Talks about you in his sleep, and there's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene. And I can easily understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolene. Men, but I could never love again. He's the only one for me, Jolene. I had to have this talk with you. My happiness depends on you and whatever you decide to do, Jolene. Even though you care,
E rieccoci qua su Radio Banda Larga, 20ª puntata di I Amazones. Siamo Giorgio e Cristina e stiamo parlando ancora di Andrea Dworkin come seconda puntata dedicata a lei, che è una donna che ha scritto tantissimo, ha studiato tantissimo sulla condizione femminile. Abbiamo parlato del bendaggio dei piedi delle cinesi e abbiamo analizzato un po' di come questa misoginia interiorizzata femminile sia uno strumento del patriarcato per poter continuare ad esistere.
Eh già, sì, infatti Andrea Dworkin poi ha una capacità, una lucidità assolutamente profondissima e potentissima nell'analizzare il ruolo delle donne, il ruolo delle femmine all'interno del patriarcato, nel comprendere appunto che le nostre esperienze come femmine, da bambine fino da vecchie, sono fondamentalmente le stesse, nel senso che ognuna può avere qualche esperienza un po' dissimile, ma e poi il punto chiave, la discriminazione, la violenza e la misoginia interiorizzata e non contro se stesse, tutte l'abbiamo vissuta, tutte la viviamo, e in questa maniera che poi si forma quindi un femminismo radicale, un femminismo che vuole combattere appunto dal punto di vista pratico e non soltanto teorico, e questo l'abbiamo visto anche bene nel suo prologo a Woman Hating, che quindi via le stronzate accademiche, diamo concretezza a questa violenza inaudita, quindi non divaghiamo, cerchiamo di comprendere così che cosa sia veramente il porno, cos'è veramente il bendaggio dei piedi, la violenza sulle donne è qualcosa di concreto, che è appunto una violenza sul corpo sessuato, è un corpo che non dobbiamo dimenticare, proprio perché è di questo corpo che noi femministe, noi donne dobbiamo riappropriarci, e altre donne, tutte noi come appunto come classe sociale dobbiamo riappropriarci, insomma.
E infatti Andrea Dworkin dice alcune frasi che sarebbero da ricordare a memoria, tanto sono incisive, tanto vanno al nocciolo della questione. Dice: nessun altro popolo è così totalmente prigioniero, così totalmente conquistato, così privato di ogni memoria di libertà, così terribilmente derubato di identità e cultura, così assolutamente diffamato come gruppo, così svilito e umiliato in tutti gli aspetti della vita quotidiana come le donne. Cioè, proprio... in effetti, per esempio, parlo anche a nome tuo, io e Giorgia abbiamo ritrovato un po' un punto mancante che non ci è stato impartito a scuola, che è proprio quello del matriarcato preistorico, quello teorizzato dalla Gimbutas,
ovviamente.
Va veramente a sanare alcune cicatrici che appunto socialmente siamo tutte costrette a ricevere durante la crescita.
Esatto, io avevo parlato addirittura di epifania che avevo avuto grazie a te quando scoprì del matriarcato e quindi della grande dea e del fatto che un mondo migliore, tra l'altro molto più lungo rispetto al dannato patriarcato, c'è stato. E quindi mi ha dato anche una forza maggiore nel rendere più pratico il mio femminismo, comunque anche dal punto di vista teorico, ad analizzare darmi degli obiettivi in più, come dire, ok, forse questo mondo è senza speranza, forse moriremo tutte e tutti prima che qualcosa possa cambiare, però pensare che ad esempio i bonobo appunto queste scimmie come mi hai ricordato tu, abbiano appunto una società, un clan di tipo matriarcale basato appunto sul rispetto, sulla reciprocità e sulla madre come capostipite, come guida all'interno, fa sì che la loro società funzioni molto di più rispetto a quella di altre scimmie basate appunto su una socializzazione di tipo patriarcale, basata quindi sul culto della morte e della violenza. E come abbiamo detto e come diciamo sempre in tutte le puntate, I Amazones è nata proprio per dare visibilità alla soggettività femminile, a donne che sono state sommerse dalla storia patriarcale, che sono state manipolate, il cui ricordo, il cui operato appunto è stato se non completamente distrutto e silenziato, è stato reso, come dire, utile alla costruzione del patriarcato e del soggetto femmina come sottomesso, come inferiore, come così il romantico masochista di cui abbiamo parlato. E però adesso ci trasferiamo così in maniera in realtà meno concreta, ma così più astratta, su un altro testo, volando su un altro testo di Andrea Dworkin, un testo del 1976 che è Our Blood, che è una serie che raccoglie in sé una serie appunto di diversi brani che la stessa Andrea Dworkin in conferenze e in vari tipi di comizi aveva riferito, aveva detto a gran voce.
Cominciamo a citarne uno?
Sì.
Allora, lei dice da Our Blood, il nostro sangue, 1976, tutte le forme di predominio e sottomissione, sia di un uomo su una donna, di un bianco su un nero, di un capo su un dipendente, di un ricco su un povero, sono legate in maniera irrevocabile alle identità sessuali degli uomini e derivano dal modello sessuale maschile. Quando afferriamo questo concetto, diventa chiaro che in effetti gli uomini hanno la proprietà dell'atto sessuale, il linguaggio che descrive il sesso e le donne che oggettificano. Gli uomini hanno scritto lo scenario di ogni fantasia sessuale che tu abbia mai avuto o ogni atto sessuale che hai commesso. Non c'è nessuna libertà o giustizia nello scambiare il ruolo femminile con quello maschile. C'è uguaglianza in questo, senza alcun dubbio. Non c'è alcuna libertà o giustizia nell'usare il linguaggio maschile, il linguaggio del tuo oppressore per descrivere la sessualità. Non c'è alcuna libertà o giustizia o addirittura senso comune nello sviluppare una sensibilità sessuale maschile, una sensibilità sessuale che è aggressiva, competitiva, oggettificante, orientata alla quantità. C'è solo uguaglianza. Credere che la libertà e giustizia per le donne o singola donna possa trovarsi nell'imitazione della sessualità maschile significa illudersi e contribuire all'oppressione delle sorelle di ognuna.
Ecco, in questo brano da Our Blood emerge un pensiero assolutamente potentissimo e assolutamente veritiero di come la lotta all'uguaglianza, che abbiamo visto e abbiamo analizzato quando abbiamo parlato ad esempio del primo femminismo e quindi delle suffragette, delle suffragiste, della lotta per l'educazione equa, cosa chiaramente per cui viviamo sotto questo merdoso patriarcato, dobbiamo continuare a combattere comunque, non è un caso che i tempi siano ancora più bui, ancora oggi bisogna combattere per il diritto di scelta all'aborto, perché le donne possono avere effettivamente diritto di scelta sui loro corpi e fare che cazzo vogliono sui loro corpi, dei loro corpi, questo non inteso ovviamente con una terza ondata mood e quindi posso fare la pornostar, questo mi rende molto potente, perché questo invece, come fa capire bene, molto bene Andrea Dworkin, non fa altro che illuderci, pensare che abbiamo potere su di noi da questo punto di vista, utilizzando gli strumenti appunto del patriarcato, gli strumenti che ci rendono appunto oggetto sessuale, e in questa maniera non facciamo altro che contribuire all'oppressione delle nostre sorelle e di tutte le altre. E non è un caso che il dibattito oggi è quello, uno dei dibattiti diciamo nel femminismo odierno, è quello sul sex work is work, quindi la prostituzione è lavoro, ma come abbiamo detto non è un lavoro, non è il lavoro più antico del mondo, ma è l'oppressione più antica del mondo. E se il 2% delle occidentali istruite vuole passare la serata pensando che farsi pagare e farsi così violentare come meglio crede la persona che le paga sia qualcosa che dia loro soddisfazione, le renda dei soggetti così potenziati, va bene per loro, ma fino a un certo punto, perché c'è un'altra fetta che è del 98% di donne che invece la prostituzione non la sceglie affatto, perché la prostituzione le donne non la scelgono, visto che è uno stupro che viene pagato, ma sono costrette attraverso la tratta della prostituzione. Abbiamo visto anche come i corpi non soltanto delle donne ma delle bambine, e nel caso anche dei bambini maschi, quindi anche la pedofilia viene resa così un culto di questo sex work is work, faccia danno a tutto l'altro ammontare di donne che appunto non sono delle ricche americane o canadesi o di chissà dove, appunto del mondo anche europeo ricco e intellettualoide, che può permettersi di fantasticare, rendere astratto il proprio corpo e la propria sessualità, il proprio erotismo, e renderlo qualcosa che in realtà ci possa potenziare tutte.
Che dici, mettiamo un prossimo brano?
Direi di sì.
Allora abbiamo Joni Mitchell con California.
E quindi ci sentiamo questo bellissimo brano e poi ritorniamo a parlare di Andrea Dworkin.
Buon ascolto.
Thank you. reading the news and it sure looks bad. They won't give peace a chance. That was just a dream some of us had. Still a lot of lands to see, but I wouldn't want to stay here. It's too old and cold and settled in its ways here. All the California, California, coming home. I'm gonna see the folks I dig. I'll even kiss a sunset peak. California, I'm coming home. Who did the goat dance very well? He gave me back my smile, but he kept my camera to sell. Oh, the rogue, the red, red rogue. He cooked good omelets and stews, and I might have stayed on with him there, but my heart cried out for you. California, oh, California, coming home. Oh, make me feel good, rock and roll band. I'm your biggest fan, California, I'm coming home. Oh, it gets so lonely when you're walking and the streets are full of strangers. All the news on your ear just give you the blues.
E rieccoci con la voce di Joni Mitchell in sottofondo. Stiamo finendo di parlare di Andrea Dworkin e del suo libro Our Blood del 1976.
Esatto, stiamo parlando appunto di come Andrea Dworkin fosse una figa pazzesca che ne sapeva tantissimo, era veramente, aveva un'intuizione, una capacità analitica e critica nei confronti del patriarcato e quindi anche delle modifiche che dovevano essere fatte all'interno del patriarcato, basandosi appunto sulla concretezza della violazione dei corpi delle donne, della loro oppressione, della loro mercificazione, riappropriandoci del nostro corpo sessuato. Quindi alto là chi continuava a, insomma, imporsi e continua a umiliare, a manipolare la sua figura così come quella di altre femministe, dicendo loro che erano sessofobiche.
E infatti lei diceva: il punto chiave della visione femminista, l'essenza rivoluzionaria se preferite, ha a che fare con l'abolizione di tutti i ruoli sessuali, ovvero l'assoluta trasformazione della sessualità umana e delle istituzioni che da essa derivano. L'uguaglianza all'interno della cornice del modello sessuale maschile, anche se quel modello è stato riformato o modificato, può solo perpetuare il modello in sé. L'ingiustizia e la schiavitù rimarrebbero le sue intrinseche conseguenze.
Esatto, come ha detto poco fa nell'altro brano, Andrea Dworkin ribadisce come nell'uguaglianza di fondo non c'è alcun tipo di libertà o giustizia, proprio perché il diritto delle donne a opprimere altre donne o opprimere altri uomini, cosa che tra l'altro non è che stia proprio avvenendo, in ogni caso non comporta un rinnovamento del sistema. Quindi ricordiamoci bene che, di nuovo, il femminismo, per chi ci segue e ci sta sentendo soltanto adesso, non è l'opposto del maschilismo. Il matriarcato non è l'opposto del patriarcato, ma sono due forme appunto di socializzazione basate sul rispetto, sulla pace, sulla stima dei vari individui, in cui però alla base, a capo, diciamo, c'è una guida femminile, e quindi questa stima e questo rispetto permette anche una sessualità libera però appunto dalle perversioni, dai feticismi, dalla violazione e violenza sui corpi femminili, e quindi, come dire, un femminismo che comporta che le donne debbano essere, non so, a capo di un bordello e dire che figo, abbiamo una donna a capo di un bordello, guarda cosa sono riuscite a fare le donne, e non è femminista affatto, perché il femminismo, come detto, è una rivoluzione che penso sia la rivoluzione più rivoluzione che sia mai stata inventata, pensata, razionalizzata e analizzata, in quanto richiede l'esistenza di un sistema assolutamente differente, non basato sul culto della morte, ma della vita e del rispetto reciproco, della stima reciproca, dell'amore fondamentalmente, quindi una riappropriazione dei nostri corpi e l'abbattimento degli stereotipi e quindi il genere come costruzione del femminile e del mascolino all'interno del patriarcato completamente distrutti affinché ognuna e ognuno possa poi vivere la vita che desidera e ovviamente alla base senza violenza, senza discriminazione. Ma allora direi che possiamo andare avanti perché qua manca veramente pochissimo e questo ci tenevamo tantissimo a leggervelo. L'altra settimana avevamo completato la puntata molto velocemente come al solito di corsa dicendo appunto avevo letto una parte di Our Blood di Andrea Dworkin che in una conferenza lesbica del 1970 se non sbaglio aveva ribadito appunto e ci faceva comprendere bene che sessofobica non era ma aveva fatto una vera e propria esaltazione del lesbismo, lesbismo pratica sessuale che ancora in una maniera o nell'altra cerca di scardinarsi, liberarsi anche dalla così da quell'ottica attivo passivo e di dominio che fa parte della sessualità eteronormativa e omonormativa e quindi una sessualità basata come detto sulla stima, sull'amore ma sul desiderio, anche un desiderio molto passionale. E in questo stesso brano, appunto, Andrea Dworkin fa una metafora non indifferente sul come le donne devono smetterla, però appunto non è uno smettile, quindi se smetti così come se smetti di essere triste, basta che te lo dico e tu stai, insomma, la cosa finisce lì, ma come dire, le donne devono riappropriarsi di se stesse, smettendo in qualche modo però, in ogni caso, di pensare sempre allo sguardo maschile, all'approvazione maschile, a qualcun altro che non sia loro, che non sia appunto loro stesse.
Sì, Andrea Dworkin in un brano che ha un aspetto molto poetico, soprattutto nella fase finale, dice «C'è orgoglio nell'amore affettuoso che è nostra base comune, nell'amore sensuale, nella memoria della madre, e quell'orgoglio brilla luminoso come il sole estivo a mezzogiorno. Quell'orgoglio non può essere degradato». Coloro che lo vogliono degradare si trovano nella posizione di gettare una manciata di fango sul sole, ma lui brilla lo stesso e coloro che lanciano fango si sporcano solo le mani. Alle volte il sole è coperto da un denso strato di nuvole scure. Una persona guardandolo potrebbe giurare che il sole non ci sia, ma il sole brilla ancora. Durante la notte, quando non c'è alcuna luce, il sole brilla ancora. Sotto la pioggia o la grandine o l'uragano o il tornado, il sole brilla ancora. Il sole chiede a se stesso, sono buono? Ho valore? Sono abbastanza? No, brucia e brilla. Il sole si chiede, cosa pensa di me la luna? Cosa prova per me Marte oggi? No, brucia e brilla. Il sole si chiede, sono grandi come i soli delle altre galassie? No, brucia e brilla.
E poi continua. Fino a che saremo in vita, quindi viviamo e respiriamo, non importa quanto questo cielo, quanto questa terra sia scura attorno a noi, il sole continuerà a brillare, il sole continuerà a bruciare. E non c'è un oggi senza il sole, non c'è un domani senza il sole, non c'è un ieri senza il sole. Quella luce è dentro di noi, costante, calda e rigenerativa, guaritiva. Ricordatevelo, sorelle, perché appunto tempi bui stanno arrivando e quindi quando i tempi bui arriveranno, ricordatevi che questa luce continuerà a brillare e bruciare dentro di voi. Come dire, noi donne, voi donne, sorelle, siamo tutte un sole, siamo tutte così. Ci riappropriamo del nostro essere, esseri... come dire, assolutamente vitali, assolutamente pieni di desiderio, assolutamente potenti.
Ebbene, noi speriamo di avere reso onore a Andrea Dworkin con due puntate, questa era la seconda, e di avere fatto luce sul suo pensiero, sulle sue ricerche, sui suoi studi amplissimi, anche perché è molto raro trovare dei testi tradotti in italiano di lei, vero?
Esatto, ogni tanto si trova qualche brano, come abbiamo detto, abbiamo già ringraziato all'inizio per quanto riguarda il testo di Woman Hating riguardante la fasciatura dei piedi, quello proprio immondo, Alexandra Adelson e chi ha fatto l'editing per lei, cioè Fabiana Shepard e Lorenza Noto.
E sugli altri brani invece ringraziamo Giorgia perché li ha tradotti lei.
Grandissimo piacere.
Che dici, mandiamo un brano e salutiamo così?
Decisamente sì, per questa volta ce l'abbiamo fatta, Cri, a finire sì, penso in tempi perfetti, proprio per concludere con Mo Calamity e sentirci un po' di reggae dopo questo splendido passo lirico e meraviglioso di Andrea Dworkin.
Allora, abbiamo la splendida Mo Calamity con Kingdoms of Africa.
E noi ci sentiamo mercoledì in replica dalle
20
alle
9. 21.
Brava, perché magari uno pensa al mattino, dalle 20 alle 21, quindi appena tornate a casa durante cena sapete cosa fare. E poi lunedì, come al solito, in diretta qui da Via Baltea dalle 2 alle 3. E quindi ci sentiamo, ci vediamo la prossima settimana.
Ciao, buon
Ciao.
Pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Kingdoms of Africa.